Sì, tutti questa sera siamo qui a presentare il libro, e questo libro è stato scritto da Alberto Colombo, che è stato già in che è un libro che è intitolato Sognare e Sapere, l'interpretazione dei sogni secondo la mistica ebraica. Qui abbiamo pensato di discutere e di presentare questo libro che a Colombo ha scritto in Cipollone con Yasser Adman, che è un psicanalista, psichiatra, perché sarebbe abbastanza banale ripetere tutti quelli che sono i presunti legami tra la tradizione ebraica e la psicanalisi. Cioè, tutti dicono, non è il caso, che la psicanalisi è nata dagli ebrei. Però se noi pensiamo che uno psicanalista dice che il sogno è un po' una radiografia dell'anima, se uno si fa male a un braccio per capire cosa è successo a un braccio, bisogna fare una radiografia. E i psicanalisti dicono che per capire l'anima bisogna interpretare il sogno di quella persona. Il Talmud ha detto molti secoli prima della psicanalisi che un sogno non interpretato è come una lettera che non è mai stata aperta, che non è mai stata letta. Insomma, l'analogia mi sembra molto calzante, e che nella letteratura psicanalitica, a proposito dei sogni, che ci siano molte tracce di ciò che dice il Talmud, mi sembra abbastanza evidente. Quindi io ho la parola a Yasser Adman e poi la parola a Colombo.
Grazie anche per questo invito, e grazie a tutti voi, perché siete degli eroi che nella serata delle elezioni siete qua anziché attaccati. Sapete già tutto. Ah, però se poi c'è il dibattito, c'è stato rigore, se c'è la funzione.
Non dovevi attaccare così. Era meglio non attaccare.
Era un non detto, quindi siamo abituati a esplicitare. Io credo che Io credo che non a caso questo libro sia stato scritto da Ralph Colombo. E quando mi è stato dato, l'ho iniziato a leggerlo e ho letto per prima cosa la prefazione, che non avevo letto, che era scritta da Gabriel Levi, e pensavo che fosse scritta da Ralph Colombo. E mi ha sconvolto, perché ha detto: ma questo sembra psicoanalisi, non se... E invece è stata scritta Gabriel Levi, che oltre che essere un esperto di ebraismo è anche in realtà uno psicoanalista, un grande psicoanalista. Ma io credo che non sia un caso che Colombo abbia scritto questo libro. Non si sente? Non si sente? Devo proprio baciare il microfono, già leccare la matita, come diceva Gabriel, più lontano così? Ok. Ma dicevo, secondo me non è un caso che Ralph Colombo abbia scritto questo libro sul sogno, perché il sogno, per definizione, per definizione un po' eccessiva, una definizione che ha dato Freud, quindi non è una definizione, però insomma, prendete questa frase così com'è. Comunque il sogno, una delle caratteristiche del sogno che è stata descritta è che sia perturbante, che sia disturbante, che turbi. Lo dice anche...
Si sente meglio. Lo dice anche Gabriel Levi. Io sento peggio, però perché forse che lo sento. Lo dice anche Gabriel Levi.
Io cos'è?
Se lo avessi con i pazienti sarebbe un problema.
lo dice anche Gabriel Levi nella sua introduzione, parla del sogno come un elemento che disturba, che turba. Ecco, credo che non a caso l'abbia scritto Raffolombo, perché non è certo una persona che lascia tranquilli quando la si incontra, no? Lui è uno che sa turbare, e credo che sia una bella caratteristica in realtà per il lavoro che fa, che non è certo quello soltanto di scrivere libri. È una persona che ha lasciato il segno in molti di noi. Io purtroppo non l'ho avuto come insegnante, ma ricordo, quindi non so come insegnasse in realtà, se non per le poche lezioni che avevo fatto, però le varie volte, ma non a scuola, insomma.
Però rompevo,
e poi mi ricordo anche come giocava a calcio, e questo era ulteriormente perturbante, perché era veramente eccezionale. Però ecco, io credo che sia interessante innanzitutto pensare perché in un libro in cui si parla di sogno, ma secondo l'interpretazione ebraica, scritto da Rav Colombo, in questo contesto poi si inviti me, appunto faccio lo psichiatra, faccio lo psicoanalista, c'è sicuramente questo rapporto storico tra psicoanalisi ed ebraismo, e quindi insomma c'è questo interesse culturale, diciamo, che è reciproco, per cui gli psicoanalisti sono molto interessati alle radici storiche della psicoanalisi sotto questo aspetto, e noi in quanto ebrei ovviamente siamo interessati a quello che gli altri fanno, prendendo spunto dalle nostre idee. Però ecco, credo che ci sia poi invece anche, più nel profondo, invece qualcosa che è un po' il segnale del tempo, del nostro periodo. Io ho l'impressione che ci sia come una ricerca di un mutuo riconoscimento, cioè gli psicoanalisti cercano le proprie radici nobili, e la nobiltà con l'ebraismo c'è un'affinità, c'è una relazione evidente tra nobiltà ed ebraismo, nobiltà come storia riconosciuta della propria famiglia, e l'ebraismo è questo innanzitutto. C'è appunto questa ricerca, insomma, cercare delle proprie radici per la psicoanalisi, e quindi sentirsi riconosciuti, sentire di avere delle gambe forti, perché anche se la psicoanalisi ha ormai più di 100 anni di storia ed ha, tra virgolette, conquistato il mondo, Freud, quando, forse l'avete anche visto, viene ricordata questa frase di Freud in molti film, quando Freud sta per arrivare in America, dice a Jung, questi non sanno cosa gli stiamo portando la peste. La psicoanalisi ha conquistato il mondo, appunto, però comunque è una scienza relativamente giovane, c'è comunque una ricerca di nobiltà. Ma oggi, secondo me ancora più interessante, è come se anche nell'ebraismo ci sia una ricerca di riconoscimento all'esterno. E questo è forse un segno, magari in modo inconsapevole anche, ma è come un segno del tempo che stiamo vivendo, dell'effetto della secolarizzazione. Cioè, forse senza rendercene conto, noi lo facciamo. Non è questa serata che lo dimostra, e magari mi sbaglio, magari in molti potranno dire, stai dicendo un'eresia, nessuno di noi bisogna di sentirsi riconosciuto in alcun modo, e non sarò certo io peraltro dover riconoscere anche. Però io l'ho visto in varie nostre pubblicazioni, dal bollettino della comunità alle varie altre pubblicazioni, spesso succede che si dica lavoro scientifico XY, l'avevamo già detto noi 2000 anni fa. C'è la soddisfazione di vederlo riconosciuto, ma anche forse il dire, beh, ma allora avevamo ragione, non siamo i soli che lo diciamo. Il rapporto tra psicoanalisi ed ebraismo è un rapporto però difficile in realtà, storicamente difficile. Oggi lo diamo per assodato, ma non è così. Non è così, perché in realtà, sebbene Freud fosse ebreo e tutti i suoi allievi e compagni che hanno dato vita a questa eccezionale esperienza che è stata la psicoanalisi, quantomeno inizialmente fossero tutti ebrei a Vienna, tutti ebrei a Berlino, tutti ebrei in Italia all'inizio, in realtà il rapporto è stato taciuto sempre, per molto tempo. Sì? Meglio. Ecco. Il rapporto in realtà è stato tenuto un po' segreto in qualche modo. Freud non voleva che si dicesse che psicoanalisi ed ebraismo avessero un collegamento in qualche modo. E questo lo si pensa, gli storici della psicoanalisi dicono che questo fosse legato a varie ragioni. La prima, naturalmente, l'antisemitismo, di cui Freud riconosceva ovviamente il grande pericolo, anche se lui inizialmente, Freud ha lavorato e ha vissuto, diciamo, il periodo
perdita del lavoro di Freud è fine 800 e poi fino al 1930 passa, quindi il grosso dell'interpretazione dei sogni di Freud, che è il libro più importante del 1900, quindi diciamo un'epoca d'oro dell'Europa, un'epoca d'oro dell'Austria, dove si poteva pensare, un'epoca tra virgolette d'oro anche per l'ebraismo, no? Si pensava che l'ebraismo potesse tranquillamente essere, gli ebrei potessero essere accettati in quanto tali all'interno della società europea. Freud si rendeva conto in realtà del pericolo dell'antisemitismo, nonostante appunto quest'epoca felice dell'Austria felice come veniva chiamata, e quindi voleva assolutamente distaccare la psicoanalisi, la sua creatura, dall'ebraismo. Ma non solo per questo, in realtà appunto anche perché Freud, al contrario di quello che dicevo prima, di questo mutuo riconoscimento, non voleva che la psicoanalisi venisse vista come qualcosa di ebraico, perché voleva un altro riconoscimento, che era il riconoscimento del positivismo, il riconoscimento della scienza. Lui è un medico, aveva avuto una formazione da medico vero, diciamo, non da medico che si occupa della psichiatria, della psicoanalisi come facciamo noi oggi, no? Lui aveva lavorato negli centri di ricerca, era stato ospite in vari posti importanti in Europa a fare ricerca neurologica, a fare lavoro sugli animali, a fare tutte queste cose, è vero scienziato, e lui ci teneva di essere riconosciuto dagli altri scienziati, dagli altri medici, molti dei quali naturalmente comunque erano ebrei, ma non importa, insomma, all'interno dell'ambito scientifico, come un pari, alla pari degli altri, non voleva essere messo da parte, non voleva sembrare una bizzarria questa della psicoanalisi, anche perché in realtà, divagazione, parentesi tra le parentesi, la psicoanalisi in realtà nasce in un periodo, è l'ultima esperienza invece di un periodo in cui c'è una grande ricerca dell'irrazionale. Freud lo fa con un metodo scientifico, ma prima di lui tantissimi avevano cercato di occuparsi dell'irrazionale con proposte anche molto irrazionali. Era un'epoca in cui, oggi non ce lo ricordiamo neanche, ma era un'epoca in cui esisteva il magnetismo, era un'epoca in cui si facevano robe stranissime, insomma, i bagni gelati, robe veramente bizzarre, che oggi ci sembrano bizzarre, che alcune delle quali peraltro oggi vengono anche recuperate, perché il discorso dei campi magnetici, oggi ci sono degli studi che dicono che hanno anche un senso, però insomma viene in questa epoca qua, insomma, in cui c'è molto lavoro, molta ricerca di nuovi metodi che vadano al di là di quello che era un metodo scientifico, anche perché allora in realtà la medicina, in particolare per la psichiatria e per la psicoanalisi, non aveva in realtà grandi strumenti. Voi pensate che i primi farmaci psichiatrici arrivano a anni 50, 1957, primo farmaco psichiatrico importante. Com'è? No, un altro. C'è il jackpot che sale, ogni farmaco sbagliato, chi indovina vince. No, ma è un farmaco che oggi non viene praticamente utilizzato, non credo che sia interessante. Eppure, appunto, sebbene Freud abbia cercato di separarsi dall'ebraismo, in realtà una delle prime conferenze che Freud fa è nel Benevent, a Vienna. C'è questo paradosso. Se siete appassionati dell'argomento, ci sono storici dell'ebraismo, o storici ebrei, insomma, come Yerushalmi, ci sono psicoanalisti ebrei, tra l'altro in Italia, Medinaggi a Roma è un grandissimo esperto di questo, o anche non ebrei, e si continua a pubblicare libri e articoli sulle riviste scientifiche psicoanalitiche e appunto libri invece in ambito storico su questo rapporto tra ebraismo e psicoanalisi. Molti fanno il paragone del metodo, sia per quanto riguarda lo studio dei sogni, l'interpretazione dei sogni, paragonato sia appunto a quanto scrive la Colombo sull'interpretazione dei sogni nell'ebraismo, ma sia anche allo studio della Torah, l'approccio del tentativo di interpretare parola per parola, dei vari significati, la stratificazione dei significati che si possono dare, le molteplici interpretazioni che si contrappongono, che non si contrappongono, che tutte insieme contribuiscono a dare varie possibili letture alla stessa parola, allo stesso verso, allo stesso sogno, alla stessa esperienza che il paziente racconta in seduta. al di là del metodo che si può dire appunto Freud in qualche modo, magari senza rendersene conto, qualcuno potrà dire, rifaceva proprio interpretando, parlando dei sogni. L'altra cosa, questo è un episodio che vi racconto proprio, è insignificativo. Freud appunto si è sempre professato laico, ultralaico, distaccato, sebbene sua moglie fosse osservante, sebbene lui venisse una famiglia osservante, ma su questo invece cercato di nascondere un po' le tracce. Però oggi si ha in mano invece qualcosa che proprio in modo abbastanza irrevocabile, insomma, che in realtà Freud ne sapesse di ebraismo, quindi tutti questi collegamenti non sono una fantasia degli storici o degli psicoanalisti alla ricerca delle reciproche radici o di interessi culturali di quello che è, ma il papà di Freud regalò a Freud una Torah e fece una dedica scritta in ebraico con citazioni diverse della Torah. Insomma, è difficile che un padre regali a un figlio qualcosa che il figlio non riesce minimamente a leggere e non riesce minimamente a capire. Magari è andata così, però è molto probabile che Freud questa dedica la capisse molto bene, quindi insomma avesse fatto degli studi. Quello che invece a me personalmente mi sembra che sia l'aspetto più interessante del rapporto tra ebraismo e psicanalisi, e che quindi secondo me è quello che veramente è l'aspetto che più ha arricchito Freud nella sua interpretazione, non tanto dei soli, ma in generale nella sua interpretazione della psiche umana, è proprio secondo me che Freud ha colto dell'ebraismo un elemento centrale, quello che diventa l'elemento centrale per Freud, e cioè che la psiche non è tutt'uno, non è semplicemente il nostro pensiero razionale, ma che la psiche è composta da varie parti, ed è da varie parti. E spero di non dire un'eresia in questo, ma io ho l'impressione che questo sia quello che dice anche l'ebraismo quando parla di Yetzer Hara, quando parla di questa nostra tendenza anche a fare d'altro contro la nostra volontà apparente. Non è la sovrapposizione tra il concetto di inconscio di Freud e lo Yetzer Hara nell'ebraismo, perché secondo me sono comunque due aspetti diversi, però l'idea che noi non siamo padroni di noi stessi completamente, questo è l'idea principale che Freud propone, che propone come metodo e propone come oggetto di studio. E questo in realtà è il sogno, perché quello che scrive anche Ralph Colombo nel suo libro, dal punto di vista ebraico, è quello che cerca di dire Freud, ed è quello che ci dice il sogno. Cioè il sogno, che Freud chiama la porta principale per accedere all'inconscio, è proprio questo. Questa sensazione, quello che dicevo all'inizio, di essere turbati dal sogno, è perché il sogno noi lo riconosciamo come qualcosa di estraneo, di non completamente nostro. Ci sono i sogni che ci spaventano e che ci fanno risvegliare, che sono gli incubi. Come scrive Ralph Colombo a un certo punto nel suo libro, gli incubi sono un po' dei sogni non riusciti. Anche la psicoanalisi dice questo, peraltro, oggi. Ma i sogni, appunto, riusciti, quelli che noi ci ricordiamo, o a volte non ci ricordiamo al risveglio, che necessitano un po' di un lavoro, no? Noi pensiamo, poi ci viene in mente qualcosa, ci fa venire in mente durante la giornata. Comunque mantengono questo elemento di turbamento, di abilità, anche se chiaramente è roba nostra, in apparenza quantomeno. E in fondo che cos'è? È riconoscere che noi non siamo completamente padroni di casa nostra, non siamo completamente coscienti di quello che ci passa per la testa, e questa è una mia aggiunta, siamo dunque vivi. Perché secondo me questo è l'altro, siamo vivi. Siamo vivi. Se qualcosa ci sfugge è perché siamo vivi. Se noi ci sorprendiamo è perché siamo vivi, ma vivi non semplicemente nel senso che respiriamo, ma vivi nel senso che abbiamo vita. E io credo che, forse anche in questo dico un'eresia, ma io ho l'impressione che questo sia il messaggio della psicoanalisi, ma anche il messaggio dell'ebraismo. E ciò non si sente nulla?
No.
Allora avevo detto tutto inutilmente. No. Ciascuno avrà sognato quello che vuole, meglio.
Più lontano, così.
Così si sente? No,
così si sente?
No.
Così si sente? È un urlo! Allora, se volete vi ripeto tutto, tanto ho parlato a braccio, ho delle tracce scritte più o meno.
No, se vai avanti a parlare così.
Ma stavo finendo. E divento un comizio. Allora torniamo alle lezioni. Allora, no, l'ultima cosa che dicevo, secondo me, l'altra cosa che ci dice il sogno, appunto, è che siamo vivi. Allora, la mia, magari sarà un'eresia, ma io ho l'impressione che il messaggio dell'ebraismo... Non si sente niente così? Allora, urlo e parlo anche al microfono. Il top. Non farei, ma le lezioni sono finite, quindi comunque non mi potete votare, è inutile sforzarsi troppo. No, allora, secondo me il messaggio di ebraismo in psicoanalisi, anche se appunto spero che non sia un'eresia, è che siamo vivi e che l'altro è vivo. Cioè, quando il messaggio di parlare di un Dio vivente è anche questo.
Si sente adesso?
Si sente?
Ok, grazie.
Vabbè, ho finito. Vabbè, però ve lo ridico, tanto che poi tornerà.
Questo funziona.
Adesso sembra che funzioni. Adesso
sembra che funziona? No, non funziona mai.
Parla più forte,
parla fortissimo. Allora, insomma, sostanzialmente ho finito, poi tanto mi viene darà meglio dirlo un altro momento, tanto non l'ho.
Senza microfono.
Senza me, per lei, perché è qua, professoressa. Per quelli là in fondo è un disastro. È che devo dirlo, era un mio limite, però già parlare di psicoanalisi davanti a tante persone ma parlare di psicoanalisi urlando è abbastanza un ossimoro, diventa un incubo abbastanza. Io darei la parola, ho parlato abbastanza,
grazie.
Non fare con due.
No,
c'è da due vicino fa. Conferenza di Obama.
Va bene. Allora, buonasera. Io parlo in piedi, va bene, quindi. Allora. Come? Vengo più, ma se sposto i tavolini. Allora, buonasera a tutti, saluto ovviamente tutte le persone che conosco. Per me è un piacere essere ricordato perché uno rompevo e due giocavo bene a pallone. Io credo che per un rabbino è il massimo.
Talento che rompevi a pallone.
Allora,
giocavi peggio di me sicuramente.
Allora, io ho scritto questo piccolo libro. Questo piccolo libro l'ho scritto perché arrivando a Roma molte persone mi chiedevano qualcosa sul sogno. Cosa che non mi era mai accaduto a Milano. E io vedevo che tutte le risposte che davo in realtà erano risposte che lasciavano le persone assolutamente scontente. Allora ho cominciato ad interessarmi del problema del sogno nella tradizione ebraica. E ho scritto questo libro che mi ha attirato anche delle prese in giro. Per esempio il mio amico Davide Piazza, tutte le volte che mi vede mi dice ho un sogno, ho fatto un sogno. Questo perché? Per un motivo molto semplice, perché c'è l'idea che non necessariamente del mio amico Davide, ma c'è l'idea che i rabbini italiani si debbano occupare soprattutto, almeno qualcuno pensa ancora, degli endecasillabi scritti da Iziandio Ascoli di Rocca Cannuccia, mentre gli altri si possono occupare invece di mistica. E io invece credo che tra le cose forse più razionali di cui ci si può occupare è proprio il tema del sogno. Tra i grandi razionalisti del mondo ebraico c'era il Maimonide. Il Maimonide è considerato uno dei grandi razionalisti, eppure il Maimonide non si vergogna di dire, è una halakha, una norma comunemente accettata, quella di digiunare assolutamente anche di sabato se una persona fa un sogno tale per cui da quel sogno rimane sconvolta. Ed è un razionalista, quindi vediamo un pochino se riusciamo a capire così almeno qualcosa su che cosa la tradizione ebraica racconta sul sogno. Non solo il Maimonide, lo Shulchan Aruch, tutti i libri di normativa. Farei solamente notare che noi abbiamo fatto il digiuno di Esther, che doveva essere fatto di Shabbat, noi l'abbiamo fatto di giovedì perché di Shabbat non si può digiunare. Nessun digiuno tranne Yom Kippur si può fare di Shabbat, neppure Tisha B'Av, però il digiuno del sogno si può fare. Shulchan Aruch dice che chi fa un sogno e ne rimane sconvolto e lo fa di venerdì notte, di sabato deve immediatamente fare un digiuno e passare tutto il sabato a pregare e chiedere perdono. E questo significa che nella tradizione ebraica il tema del sogno è qualcosa di assolutamente molto sentito. Andiamo un attimino di riuscire a capire qualcosa sul tema del sogno. Quello che io ho fatto è partire da questo piccolo libro che è stato scritto circa 480 anni fa. 480 anni fa da un rabbino, Salomone al-Muni, che fu cacciato dalla Spagna quando aveva 4 anni, arrivato ad Istanbul, e un giorno ebbe ebbe l'idea di scrivere un libro sui sogni. Lo scrisse. Questo libro riproponeva teorie cabalistiche, mistiche, talmudiche, manoscritti, e lui lo mise per iscritto in ebraico e in aramaico, e per questo fu scomunicato dalla comunità di Istanbul. Lui rimase da solo per tutta la sua vita perché osò mettere per iscritto qualche cosa che i rabbini avevano sempre tenuto nascosto. L'avevano tenuto nascosto per un motivo molto semplice, perché la gente, se capisce male un sogno o se si mette ad interpretare i sogni senza essere una persona capace di farlo, può arrivare alla distruzione personale o può arrivare a distruggere anche altre persone. Per questo motivo i nostri Fahamim hanno sempre tenuto nascosto l'idea del sogno, non sono mai entrati in profondità. Il primo che lo fece fu Salomone al-Muli, e da allora molti rabbini si sono occupati del tema del sogno. Oggi continuano ad uscire libri in Eretz Israele sul tema del sogno, però ripeto, il primo che se ne occupò fu questo rabbino, e la stampa di questo libro avvenne per la prima volta nella mia città di Venezia e poi fu stampato in tante altre città e diventò un libro letto da molte persone. Io ho preso questo libro, ho alcune parti di questo libro, ho lavorato su queste parti e ho fatto uscire questo piccolo volume sul tema del sogno nella tradizione ebraica. Vediamo un pochino qual è la teoria la teoria proposta dal Chachamim riguardo ai sogni. Si sente così?
Sì.
Sente bene? Ok, allora la teoria proposta dai nostri Chachamim è questa. Al giorno d'oggi noi non abbiamo più nulla che ci possa relazionare a Dio, ci possa relazionare con Dio, non abbiamo più niente. Come scrive l'Almulì, noi non abbiamo più il pettorale del Kohen Gadol, non abbiamo più, abbiamo che cosa c'è rimasto? C'è rimasto il sogno, cioè a Kadosh Baruch Hu si relaziona con le persone attraverso i sogni. E quello che noi dobbiamo fare quando facciamo un sogno, vedremo poi quale tipo di sogni, quello che noi dobbiamo cercare di fare è capire la simbologia del sogno, che cosa il sogno ci viene a raccontare, per cercare di individuare e di capire che cosa Dio mi vuole trasmettere. Ma cerchiamo un attimino di capire che cosa pensa l'Almudi. Partirei da questo. Se voi sono un gatto e sognare gatti non è il caso, perché i gatti, tutte le volte che sognate un gatto sappiate che perderete dei soldi, quindi vi conviene con le lezioni è forse meglio che il gatto se ne vada. Allora, se voi pensate, la prima volta che l'uomo crea è quando l'uomo si addormenta. La prima azione che fa l'essere umano, Adamo viene addormentato da HaKadosh Baruch Hu, e la prima vera azione che fa l'uomo è quella di generare la donna con la quale potrà creare una famiglia. Per assurdo, la prima volta che l'uomo genera lo può fare dormendo. È come una sorta di profezia che gli dà la Torah. Non credere che il sonno porti a fermare le azioni. In realtà, se tu riesci ad interpretare il sonno e quello che tu vedi nel corso del sonno, riuscirai in qualche modo a creare. Da notare, giochiamo un po' con le parole ebraiche. Dormire in ebraico si dice lishon. C'è scritto nella Torah che HaKadosh Baruch Hu addormentò l'uomo e l'uomo va ishan. Ma la parola va ishan, se voi pensate, ha anche altri due significati nella lingua ebraica. Il primo significato noi lo leggiamo tutti i giorni nello Shema, veshinnantam levanecha. Veshinnantam significa insegnare. Allora, se tu riesci ad interpretare ciò che vedi all'interno del sogno, tu puoi imparare qualche cosa. Ma la parola va'ishan deriva anche dalla parola leshanot, oppure dalla parola shenaim, che vuol dire due, ossia significa il cambiamento. In pratica, se noi prendiamo le tre traduzioni della parola va'ishan, noi possiamo dire in questo modo: che attraverso il sonno noi possiamo imparare a cambiare. Se tu non riesci a cambiare anche interpretando i tuoi sogni, tu nella vita non creerai e non genererai assolutamente niente. Quindi il sogno è la base per creare e non è la base per non fare assolutamente niente. Questa è l'idea ebraica. Da qui l'Almudi parte e vediamo che cosa lui pensa. Tornando a quello che ha detto prima Yasha, all'interno di ogni persona ci sono diverse parti che devono interagire. Questo lo ripropone anche, lo pensano anche i nostri Chachamim. Nello Zohar si dice che ogni persona ha almeno tre parti. L'anima di una persona è suddivisa in tre parti. I migliori ne hanno cinque di parti, ma le persone normali ne hanno almeno tre. Queste tre parti sono il Nefesh, il Ruach e la Neshama. Nefesh è la parte dell'anima che noi potremmo considerare parte dell'anima razionale, cioè nel Nefesh ci sono i desideri, l'idea del rapporto sessuale, la voglia di mangiare. Quindi la parte che noi abbiamo Nefesh è la nostra parte corporea. Il Nefesh, proprio per questa, essendo la parte corporea dell'uomo, entra nella persona fin dal momento della nascita, se non prima ancora di nascere. E il Nefesh, secondo la Kabbalah, non se ne va anche dopo la morte, e rimane accanto al corpo. Quindi dopo la morte, se rimane accanto al corpo ancora per 11 mesi. Ecco perché noi, quando muore una persona, facciamo lutto per 11 mesi. Alla fine dell'undicesimo mese interrompiamo il lutto. Per quale motivo? perché le altre due parti dell'anima si avviano immediatamente in cielo, la terza parte dell'anima si ricongiunge con le due che hanno già abbandonato l'uomo nel momento della sua morte, ed ecco per quale motivo alla fine degli 11 mesi noi interrompiamo il momento del lutto. Questo è quello che dice la mistica ebraica. Quindi la prima parte dell'anima, l'anima che noi potremmo così dichiarare anima corporea, qualcosa che riguarda le mie sensazioni, cioè il mio modo di usare la mia vita normale, il mio corpo. La seconda parte si chiama Ruach, e dal Ruach dipendono le parole dell'uomo, perché l'uomo è quello che dice. Se voi tra un po' leggerete la Gadà di Pesach, dove c'è scritto Chacham Ma'u Omer, che non significa cosa dice il Chacham, ma significa il Chacham è quello che dice, cioè le parole usate da una persona rappresentano la personalità dell'uomo che usa quelle parole. Cioè una persona tu la comprendi dalle parole che adopera. Esempio molto semplice, parentesi che chiude immediatamente: Mosè era balbuziente, ma l'ultimo libro della Torah si chiama Devarim. Queste sono le parole dette da Mosè, e Mosè non la smette più di parlare. Se Mosè è balbuziente, come fa a parlare tanto? Molto semplicemente, Mosè era balbuziente quando doveva parlare del derby Milan-Inter. Mosè era balbuziente quando doveva parlare di qualche cosa che non gli interessava. Quando Mosè parlava di Torah non la smetteva più di parlare. Cioè tu riesci a parlare, dalla qualità, dalla quantità di parole che tu dici, noi riconosciamo quali sono i tuoi interessi. Questo, le parole dipendono dalla parte dell'anima chiamata Ruach, il vento. Va bene, perché... Vabbè, qui mi fermo. La terza parte dell'anima si chiama Neshama, ed è la parte più profonda. Spiego lo Zohar, e qui vi leggo un piccolo passo dello Zohar, lo leggo direttamente in italiano. Lo Zohar dice così. Allora, è scritto, passo di Isaia: la mia anima anela a te di notte. Quando l'uomo si corica per dormire, la sua anima esce e sale in cielo, ma non si pensi che tutta l'anima si innalzi al cielo. Non ogni sua parte vede il volto del re, ma unicamente il nefesh sale dal sovrano. Perciò il corpo non rimane mai totalmente privo di anima. E cosa vuol dire? Vuol dire questo, che la nostra parte corporea deve influenzare le nostre altre parti dell'anima. Qual è il principio? Il principio è molto razionale. Perché è molto razionale? E qui, io per questo io dico che la mistica non è, se uno la vede con un certo tipo, in un'ottica un po' diversa, la mistica dice anche delle cose che sono assolutamente razionali. Cosa sta dicendo? Vuol dire che il nefesh, cioè il corpo dell'uomo, può influenzare il suo modo di essere, ossia le sue parole, e il suo modo e la sua interiorità. Faccio un esempio: se una persona è una persona sempre nervosa e litiga sempre con tutti quanti, se nella sua vita si abitua a mangiarsi la lingua, a lungo andare la sua capacità di fermare se stesso nel suo modo di essere influisce anche sulla sua interiorità. Quindi il corpo non è l'anima. Molto spesso noi pensiamo che l'anima influisca sul corpo, invece è esattamente il contrario, è il corpo che può influenzare l'anima. Faccio un piccolo esempio di Alaha, va bene, purtroppo poi della Rocco tu mi fermi quando mi devo fermare. Faccio un piccolo esempio di Alaha. Nella Torah è scritto che non si possono raccontare bugie. Un tale mandò una lettera al Bet Din di Gerusalemme e disse: io mi sveglio tutte le mattine furioso, e quando cammino per la strada non mi va di salutare nessuno, e tutte le volte che trovo delle persone io le devo salutare, ma sono un bugiardo perché non mi va di salutare. Allora, se nella Torah è scritto che non si possono raccontare bugie, devo salutare le persone quando io sono furibondo se racconto una bugia? Gli risponde il Beit Din di Yerushalayim: assolutamente sì, perché salutare una persona con il sorriso ed essere corrisposto con un sorriso ti aiuta a cancellare da dentro di te il nervosismo. Allora, a volte il modo di agire, il tuo corpo, influenza le altre parti che sono dentro di te, e le tue parole e la tua neshama. Per questo motivo, dice lo Zohar, quando una persona si addormenta, lui continua a tenere dentro di sé il Ruach e la Neshama, ma il Nefesh, ossia la sua parte corporea, interagisce con Dio. Cioè Kadosh Baruch Hu comincia a mandare dei segnali che il Nefesh, la prima parte dell'anima, quella più razionale, deve riuscire ad interpretare, e una volta interpretata la simbologia, il messaggio di Dio, tu puoi prenderlo, ti svegli il mattino e tu dovresti riuscire a capire che cosa ho sognato, che cosa io ho visto nel mio sogno, e adesso, una volta controllato il mio sogno, una volta visto il mio sogno, io gli devo dare una mia personale interpretazione. Come vedremo dopo, non è un bene andare dallo psicanalista a raccontare i sogni, perché vi spiego perché non è un bene, così come non è un bene andare dal rabbino a raccontare i sogni. Voglio raccontarvi un fatto che mi è accaduto oggi. Io stavo per partire, mi sono fermato un attimino. È venuta da me una signora, una ebrea della comunità di Roma, e mi dice: ormai io sono diventato l'interprete dei sogni, da Colombo ho fatto un sogno, io stavo davanti al cappuccino al cornetto, ho dovuto fermare un attimino. Allora mi dice: ho fatto questo sogno. Ciao. E mi ha raccontato un sogno. Io veramente non sapevo, vedevo che questa persona non voleva un'interpretazione. Io ho cominciato a dire: guardi, quello che ne ha sognato c'è scritto qua, ma il suo libro l'ho letto tutto, non so cosa c'è scritto. Allora, e mi dica, mi dia un'interpretazione. Ho detto: non la so. Questa persona che cosa ha fatto? Io ho pensato a questo tipo di interpretazione. E mi ha raccontato tutta una sua parte problematica, qualcosa che gli era accaduto nella vita, per cui questo sogno l'aveva cambiata e aveva modificato il suo modo di essere ebraicamente grazie a questo sogno. Allora io che cosa le ho detto? Ecco la motivazione: il sogno deve essere interpretato dalla persona che sogna. Tu ti svegli il mattino, tu hai visto qualche cosa nel tuo sogno, qualcosa che ti può sconvolgere o che ti può aiutare ad essere felice. Tu che cosa devi fare? Non andare a raccontare a nessuno il tuo sogno. Tu devi riuscire ad interpretare il sogno, e se quel sogno tu riesci a farlo vivere e a cambiare positivamente quello che tu stai sognando, allora tu puoi dire che Akadosh Baruch Hu ti ha mandato un segno. Se tu non riesci ad interpretare e a non capire quello che tu stai sognando, in realtà quel sogno non ti serve assolutamente a niente. Una volta che tu hai interpretato il sogno e hai capito quello che hai sognato e cambi dal punto di vista positivamente il tuo modo di essere, allora quel sogno tu lo puoi considerare un sogno ebraico. Andiamo avanti, vediamo un attimino, poi facciamo un esempio di sogno, così riuscirete a capire che cosa intendo. L'Almudì ritiene che ci siano tre tipi di sogno. Un sogno che lui chiama il sogno naturale, che è il sogno che noi facciamo quando ci capita qualche cosa. Qui parlava prima anche Rav della Rocca: tu hai litigato con qualcuno, quella notte sogni di litigare. Questo è il sogno. I Chachamim dicono la maggior parte dei sogni sono questi, quindi inutile che tu vadi dai rabbini, la maggior parte dei sogni è perché la sera hai mangiato pesante, punto. I Chachamim lo dicono molto, non è che tutte le volte che tu fai un sogno improvvisamente devi cominciare a girare per tutta la Kabbalah di questo mondo. La prima cosa che tu devi fare quando fai un sogno è: quello che io ho sognato rappresenta quello che mi è capitato durante la giornata oppure no? Ok, una volta che hai passato questo stadio, c'è un secondo tipo di sogno. Il sogno che l'Almudì chiama si chiama il sogno profetico. Cioè, secondo questo Chacham, secondo tutti i Chachamim, la Bibbia, la Torah, il Tanakh è pieno di sogni profetici. HaKadosh Baruch Hu parla con tutti i personaggi della Torah, ma sempre attraverso il sogno. Secondo il Rambam c'è scritto che Yaakov combatte con l'angelo che lo colpisce sull'anca e Yaakov comincia ad essere zoppicante. Il Rambam che cosa dice? Molto semplicemente: Yaakov ha fatto un sogno, e il sogno era talmente coinvolgente che quando Yaakov si sveglia al mattino, Yaakov comincia ad essere zoppicante. Avram vede i tre angeli, è un sogno. Avram non ha visto nessun angelo. Avram si è addormentato e e ovviamente chi pensa che il Rambam non abbia assolutamente ragione. Vabbè, ma secondo molti Chachamim, tante storie che sono scritte nel Tanakh, anche se non sono dichiarate, sono sogni fatti dai grandi personaggi, e non per questo sono meno importanti di azioni realmente vissute, perché HaKadosh Baruch Hu si relaziona con le persone del Tanakh, si relaziona attraverso il sogno. Esempio di sogno profetico. Yaakov sogna il sogno della scala. Poi che cosa c'è scritto? Che Yaakov si sveglia al mattino e Yaakov è turbato. Il Midrash spiega che cosa ha visto Yaakov nel suo sogno della scala con angeli che salivano e scendevano. Yaakov non avrebbe visto altro che quello che sarebbe accaduto un giorno al suo popolo, ossia il popolo sarebbe stato schiavo in tante presso tante popolazioni, presso la Persia, abbiamo visto il giorno di Purim, i Greci, Roma, però tutti i popoli che hanno provato a cancellare il popolo ebraico da un lato salgono, dall'altro lato scendono. Benissimo, questo è il sogno profetico ed è un sogno che si avvera, perché effettivamente il popolo ebraico finisce schiavo presso tante popolazioni, i babilonesi, i greci, i romani e via dicendo. Però se uno va a leggere il commento dei Chachamim, il Talmud e il Tanakh, lì si dice una cosa molto semplice, che il popolo è finito schiavo perché il popolo ha commesso dei peccati. Allora non si riesce a capire. Se HaKadosh Baruch Hu già aveva detto nella Torah a Yaakov che il suo popolo sarebbe finito schiavo presso tante popolazioni, perché poi i profeti dicono che è colpa nostra se siamo finiti schiavi, se HaKadosh Baruch Hu già gliel'aveva detto al profeta, gli aveva detto a Yaakov che noi saremmo finiti schiavi? È una profezia. La risposta che danno i Chachamim è molto semplice: no, HaKadosh Baruch Hu ha detto a Yaakov quello che sarebbe accaduto se il popolo ebraico non avesse fatto Teshuvah per tempo. Cioè, quando HaKadosh Baruch Hu manda un sogno, soprattutto se il sogno è triste ed un sogno che ti abbatte, HaKadosh Baruch Hu non ti manda mai un sogno per avvisarti quello che accadrà, ma quello che potrebbe accadere se tu non cambierai. E spiega l'Almudi quello che è scritto nella Torah e quello che accade di fatto ad ogni persona. Ogni persona nei suoi sogni, HaKadosh Baruch Hu manda dei messaggi durante il sogno, ma manda questi messaggi non per dire, mai per dire quello che accadrà, ma sempre per dire quello che potrebbe accadere. Un sogno, quindi non dovete mai svegliarvi al mattino, se uno va secondo la tradizione ebraica, e dire questo sogno ha detto così, quindi questo accadrà. Che senso ha avvisare una persona di quello che accadrà se HaKadosh Baruch Hu ha già deciso che questo accadrà? Quindi secondo l'idea ebraica non può esistere un sogno che ti viene mandato dall'alto se tu attraverso il sogno non hai la possibilità di annullare il sogno. Se il sogno di per sé si deve avverare, non ha senso che HaKadosh Baruch Hu te lo dica. Questo è quello che spiega l'Almuli, questo è il cosiddetto sogno custode. Noi andiamo a dormire la notte, HaKadosh Baruch Hu a volte, raramente, poi vi spiegherò perché sempre più raramente, HaKadosh Baruch Hu vi manda il sogno dei simboli che noi dobbiamo riuscire ad interpretare, che non è sempre facile interpretare. Adesso faremo un esempio di sogno, vediamo cosa ne pensate voi e come voi lo interpreterete, e poi vi spiego come lo interpretano i Chachamim. HaKadosh Baruch Hu ti manda dei simboli, ti manda dei segni, in modo che tu li possa capire. Il mattino quando ti svegli tu devi riuscire a dire: nel mio sogno io ho visto questo, questo e questo. Adesso che cosa questo sogno voleva dire? In che modo io posso cambiare e in che modo io posso annullare il sogno? Ma non in che modo posso annullare il sogno, andare da Rav Arbib dicendo se per favore mi fa la Tavat Halom e mi dice le preghiere per annullare i sogni cattivi. Come io posso prendere quello che ho sognato e riuscire a cambiare? Allora questo si tratta, in questo modo il sogno è un sogno vero. Spiegano i Chachamim e dicono che non tutti i sogni ovviamente sono veri. Innanzitutto i sogni sono mandati da quello che loro chiamano gli angeli del sogno. Perché vengono mandati da angeli? Per un motivo molto semplice, proprio perché attraverso il sogno è il momento in cui HaKadosh Baruch Hu maggiormente si relaziona con l'essere umano, e quando Dio si avvicina troppo ad essere umano, Dio si nasconde, perché in qualche modo ci deve essere sempre una barriera fra l'uomo e Dio. E quindi non è Dio che manda dei sogni, spiega la mistica ebraica, ma Dio ha creato degli angeli che sono gli angeli che ti portano i sogni. Però ci sono anche dei demoni, ossia angeli cattivi che cercano di turbare i tuoi sogni in modo che tu possa non interpretare quello che Dio sta cercando di dirti. Io vorrei leggere molto velocemente quello che dice uno dei grandi cabalisti e dei grandi interpreti di sogni di Yerushalayim. Lui scrive così: quali sono i sogni che non hanno nessun valore? Sono gli incubi. Molto spesso una persona ha un incubo e è turbato. I maestri della mistica dicono: se tu fai un incubo, svegliati il mattino e vai a lavorare senza nessun problema. Va bene, gli incubi non ti devono turbare. Per quale motivo? Lui scrive così: un sogno vero non spaventa e tantomeno terrorizza nel momento del sonno. Se tutto questo accade, si sappia che il sogno è reale e costituisce un sessantesimo di profezia. Cioè, qual è il vero sogno? Quello che tu vedi come un film. Se il sogno è caotico, vuol dire che hai mangiato couscous e mufron. Se invece il sogno è qualcosa che tu vedi come un film, qualcosa che tu riesci ad interpretare, allora comincia a pensare che si tratta di un messaggio mandato da Kadosh Baruch Hu. Però se i sogni invece ti turbano mentre dormi, allora un sogno prodotto da un demone è ben diverso. Il demone si pone accanto all'uomo al principio del sonno e gli sussurra all'orecchio cose spaventose che producono incubi ed immagini caotiche che generano nuova apprensione. Allora il cuore del dormiente inizia a battere forte, egli si terrorizza e si sveglia dalla paura. Così i Shebim, cioè i demoni notturni, si divertono, si prendono gioco dell'uomo, e se costui torna a dormire, i demoni li prendono a impaurirlo anche più volte con nuove visioni spaventose. Qual è il modo per salvarsi dai demoni del sonno? Poi dice che si devono recitare delle preghiere prima di andare a dormire, e se tu hai un incubo di notte, ora vi spiego quello che dovete fare. Voi aprite gli occhi e dovete dire: caro demone, è scritto qui, caro demone, vai dal tal dei tali, e voi dite nome e cognome. Quindi se avete una persona con cui avete litigato, mandatelo da lui. Va bene? Allora, questo è, allora, il continua il come? No, io guarda, io non voglio ridere su questo, perché io su queste cose ovviamente non ci capisco, non sono un cabalista, non ci capisco assolutamente niente. Però l'idea, va bene, che gli incubi, a Kadosh Baruch Hu, lui dice, non si diverte a spaventare le persone. Se tu la mattina ti svegli e sei turbato per un sogno che non ti ha turbato durante la notte, e nonostante tu cerchi di dare a questo sogno delle interpretazioni che razionali e che possono in qualche modo aiutarti a cambiare il tuo modo di essere, e non riesci a trovare pace, allora devi cominciare ad impaurirti. Allora puoi cominciare a fare digiuni, devi chiedere aiuto al Rav, devi fare delle tefillot, però tutto questo però ti deve spaventare una volta che tu ti sei svegliato. Da dove lo si impara? Dice, lo si impara dalla Torah, perché è scritto nella Torah che quando il faraone si svegliò il mattino era turbato. Non c'è scritto che era turbato mentre dormiva, ma che era turbato quando si svegliò il mattino. Quindi quello che l'idea, quindi, che propongo io qua nel libro, propongo tutta una serie di immagini che si vedono durante i sogni con l'interpretazione che danno i Chachamim. Hai visto questo? Vuol dire forse questo. Hai visto quest'altro? Forse vuol dire quest'altro. Per esempio, faccio un esempio che riporta lo Shulchan Aruch. Una persona che fa un bellissimo sogno, la notte si vede leggere un Sefer Torah, deve svegliarsi il mattino e cominciare ad avere molta paura, ed è preferibile che si metta a fare un digiuno. Per quale motivo? Perché secondo voi? Come? Oh, è quello che lui dice, a volte i sogni brutti in realtà nascondono qualche cosa di bello e a volte i sogni belli nascondono qualcosa di brutto. Ad esempio, una persona se è già sposata sogna di sposarsi, deve svegliarsi ed è uno dei casi in cui è preferibile fare un digiuno e chiedere perdono. Perché? Non per se stesso, ma per la moglie. Va bene, perché se lui si risposa vuol dire che la moglie forse farà una brutta fine, il che significa anche se la moglie sogna, se una donna già sposata sogna di sposarsi con un altro uomo, forse lei deve subito cercare di cambiare quello che accade all'interno della famiglia per portare Berakha dentro la famiglia e per togliere la maledizione. Una persona che sogna di leggere un Sefer Torah, uno si sveglia al mattino ed è assolutamente felice. Io ho sognato di leggere un Sefer Torah. I Chachamim dicono non essere così felice. Leggere un Sefer Torah è qualcosa di talmente sacro quando tu lo vedi in sogno che in realtà è qualcosa che ti trasporta fuori dal mondo. E cos'è che ti porta fuori dal mondo? Ovviamente la morte. Quindi se tu nel tuo sogno ti vedi leggere un Sefer Torah, forse c'è qualcosa che non va. Svegliati un mattino, guardati dentro e vedi in quale modo tu puoi cancellare dalla tua casa, puoi cancellare la morte. Il Talmud racconta del caso, per esempio, di una donna che si presenta dal Rav e dice al Rav: mio marito questa notte ha sognato la casa che cadeva, le travi della casa che si spezzavano. Al che il Rav gli dice: Baruch Hashem, meno male che le travi della casa si spezzavano, perché significa che la tua casa potrà essere ricostruita da un figlio. Tu ce l'hai un figlio? La donna risponde: non ho un bambino. Questo sogno è un ottimo sogno. Allora che cosa fa? Questa donna va dal marito, ne parla. Avere la felicità che si è instaurata sapendo che avranno avuto un figlio, avrebbero avuto un figlio, quell'anno nasce a quella donna un bambino. Il marito ripete il sogno. La donna va al Beit Midrash, trova il Rav, il Rav non c'era, trova gli alunni giovani e dice: io ho fatto un sogno che la casa si spezzerà. Allora cosa gli dicono gli alunni? Gli alunni le rispondono: è scritto nel Talmud che tuo marito morirà. Lei va a casa, ne parla col marito, quell'anno il marito muore. Il rabbino ritorna da un lungo viaggio, gli alunni gli raccontano quello, il loro modo di interpretare il sogno, e il rabbino risponde: voi siete degli assassini. Quando una persona vi racconta un sogno, HaKadosh Baruch Hu non vuole spaventare le persone. Dovete sempre cercare di dare un aspetto positivo al sogno e trovare nel sogno qualche cosa che vi faccia vivere e sopravvivere, perché quello è il miglior modo per trovare Berakha dal sogno. Questo è il senso del sogno, però questo è complicato. Bisogna sapere i simboli del sogno, a volte bisogna giocare anche con la lingua ebraica. Vi faccio un piccolo esempio. Adesso vorrei che interpretaste voi un sogno molto famoso scritto nel Talmud. Honia Meagel è un rabbino che quando faceva tefillah, la sua tefillah arrivava direttamente da HaKadosh Baruch Hu. Quando lui pregava, HaKadosh Baruch Hu lo doveva ascoltare. Questo faceva dei giri, dei cerchi attorno a lui, si metteva in mezzo al cerchio e faceva tefillah. Il Talmud racconta di questo Honia Meagel che un giorno camminava per la strada e vede un tale che piantava un carrubo. E allora lui gli dice: perché pianti questo carrubo? Lo pianti per te? Dice: no, lo pianto per i miei nipoti. Va bene, tra quanto darà? E lui gli dice: che senso ha piantare quest'albero? Io lo pianto per quelli che verranno dopo di me. Perfetto. Honia Meagel si addormenta e dorme per 70 anni. Voi capite bene che questo è un sogno. Dorme per 70 anni, lui aveva un asino, e lui che cosa vede nel suo sogno? Lui vede che si sveglia dopo 70 anni, vede un uomo che raccoglie dei carrubi, e molti asini, cioè lui aveva un asino, c'erano eder, c'erano mandri di asini. E lui dice: ma quanto ho dormito? Ci ho dormito per 70 anni. Lui va a casa sua e dice: questa è la casa di Honia Meagel, il figlio di Honia Meagel è ancora vivo? gli dicono no, è vivo suo nipote, io sono Fonia Meagen, non gli credo. Lui esce da casa, va alla scuola, si mette seduto e vede delle persone che studiano Torah, e uno dice: ah, adesso le cose ci sono chiare qua, ancora come quando c'era Fonia Meagen. Lui si sveglia e dice: io sono Fonia Meagen. Nessuno gli crede, lui esce e dice: a casa mia non mi credono, alla scuola non mi riconoscono, o cabruta o mituta, quindi se non c'è amicizia io posso anche morire. Fine del sogno. Per favore ditemi voi che tipo di persona vi sembra Fonia Meagen. Io vorrei sapere questo sogno, avere che tipo di persona, che tipo di personaggio questo sogno rappresenta.
Molto egoista.
Molto egoista. Altre cose?
Non ha saputo insegnare.
Dai, distruggiamolo. Dai, ancora.
È un matto.
Come? Distruggiamolo per un certo punto. È uno dei grandi casalmente.
Altre cose? Sì.
Come?
È andato dal nipote, perché lui si è ricordato che quello che gli ha messo la caruba era per i suoi nipoti.
È andato, sì, ma lui è andato dal figlio, non dal nipote.
Dal figlio che non c'è.
Lui ha chiesto: mio figlio è nel sogno, mio figlio è vivo, no, è vivo il nipote. Benissimo, io sono con io Meagher, non nessuno gli crede. Che cosa? Uno fa un sogno del genere, che cosa può rappresentare questo sogno? Vediamo un pochino il commento che danno i Fahamim. E poi vi spiego anche chi era Fonia Meagher. Come?
La sua rinascita.
Va bene, vediamo un pochino. E poi vi spiego anche chi era dal punto di vista storico Fonia Meagher. Voi capirete questo sogno. Lui fa questo strano sogno. Prendiamo l'esempio del carrubo. Perché lui sogna un carrubo? Andiamo a vedere come in ebraico si dice la parola carrubo. Carrubo in ebraico si traduce con la parola charuv. Che cosa vuol dire in ebraico charuv? Come? No, quello è Karov. Però noi conosciamo la parola Kurban. Cosa vuol dire Kurban? Kurban vuol dire distruzione. Allora lui nel suo sogno vede un frutto, però la parola ebraica di questo frutto rappresenta la distruzione. Perché il santuario è stato distrutto? Perché non c'era amicizia tra le persone. Perché? Allora, che cos'è il Haruv? Haruv è un mondo distrutto. Quando è che un mondo è distrutto? Un mondo è distrutto quando non c'è più rapporto tra le persone. Qual è il problema di Fonia Meagher? Lui non riesce ad avere un rapporto. Non riesce ad essere riconosciuto dagli altri, a riconoscere gli altri. Andiamo avanti. Che cos'è che lui vede quando si sveglia? Vede degli asini. In ebraico, mandri di asini si traduce con la parola eder. E in ebraico eder significa il nulla, significa la nullità, cioè ciò che non esiste. Allora, Fonia Meagher vede nel suo sogno quello che lui è esattamente. Lui impone la sua personalità. Io sono Fonia Meagher. Perché tu stai piantando un carrubo se non serve a te? Vi ricordate che cosa faceva Fonia Meagher? Era quello che tracciava cerchi per terra. Sapete che Fonia Meagher, i Chachamim dicono che lo volevano scomunicare. Perché? Perché lui era una persona talmente piena di sé che quando lui tracciava un cerchio, lui diceva: in mezzo al cerchio mi ci metto io, nessuno può entrare. Lui si sentiva talmente grande rispetto agli altri che non voleva la vicinanza di nessuno. Lo era grande, era un grande Chacham, ma il suo modo di essere gli viene fatto vedere in sogno con dei simboli. Un mondo distrutto, l'incapacità di interagire con gli altri. La domanda adesso, ok, questo è un sogno. Fonia Meagher cambia il suo modo di essere attraverso il sogno? Vorrei solamente raccontarvi questo. Il personaggio di Fonia Meagher è citato anche da Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio racconta che Junio, ossia Fonia Meagher, viveva dopo il periodo greco. La sua tefillah era famosa perché le sue preghiere venivano sempre ascoltate. Che cosa fa c'è una lotta interna nel popolo ebraico e uno dei fratelli, non mi ricordo neanche i nomi dei fratelli, è una lotta intestina all'interno del popolo ebraico, prende Fonia Meagher e gli dice: adesso tu preghi per la morte di mio fratello e dei suoi uomini. E lui gli risponde: piuttosto che pregare per la morte di qualcuno, io preferisco morire. E infatti Cuneo, dice Giuseppe Flavio, viene preso e viene impiccato all'interno di Gerusalemme. Cuneo, che è quello che per tutta la vita non ha trovato un rapporto con l'altro, attraverso il suo sogno, spiegano i Fafamir, riesce a capire quali sono le sue pecche, la sua incapacità di interagire con gli altri, quella di fare cerchi per terra. Questo è l'esempio in cui un sogno può cambiare se tu lo interpreti e gli dai una spiegazione per la quale tu puoi cambiare il tuo modo di essere. Questo è quello che si considera un sogno vero nella tradizione ebraica. Allora, io qua mi fermo, volevo semplicemente dare degli esempi, dire semplicemente che cosa, secondo i Fafamim, sono i sogni. Attenzione, quando una persona sogna, anche se fa un sogno spaventoso, abbiamo visto, se fa un sogno spaventoso molto spesso è una sciocchezza. A volte, per esempio, è terribile sognare dei denti che cadono. Un attimo, lo Shulchan Aruch dice, se tu sogni dei denti che cadono, a chi cadono i denti? I denti cadono ad una persona che è molto anziana, che sta finendo la sua vita. Tu sogni che dei denti che cadono, comincia a far digiuno, comincia a spaventarti. Vengono i Fahamim e dicono, un attimo, chi sei? Prima di cominciare a far digiuni, pensa un attimino, ci sono altre persone che non hanno denti, sono i bambini piccoli. Se tu sei un giovane, se tu ti vuoi sposare, o se tu vuoi farti una famiglia, forse l'immagine del sogno ti viene in qualche modo mandata per venirti a dire, costruisci qualcosa, fatti una famiglia, farti dei figli. Prima di partire subito con l'idea negativa del sogno, perché non provi lentamente a costruire qualcosa di positivo con i sogni che ti vengono mandati? Questo è il senso del sogno nel mondo ebraico, ma devi darlo tu. A volte questo è il modo in cui HaKadosh Baruch Hu cerca di parlare con te. Oggi di sogni, di sogni custodi, Dio si relaziona molto meno rispetto a una volta. E per quale motivo? Ve lo spiego subito per quale motivo. L'abbiamo letto ieri nella Megillat Esther. Ieri nella Megillat Esther è scritto che il re Ahasverosh quella notte non riusciva a dormire. Il re Ahasverosh non riusciva a dormire. Ed è il momento in cui il re Ahasverosh è il momento in cui inizia la caduta di Aman. Ora, Kachamim dicono, perché Aman comincia a cadere quando il re Ahasverosh non riesce a prendere sonno? Perché Aman non sognava. Aman non sapeva sognare. Era uno che i sogni non riusciva a farli durante la notte. Perché? Perché Aman era una persona molto razionale, molto fredda. Era una persona che non riusciva ad avere dei sentimenti. Una persona che non ha sentimento è una persona che non sogna, che vede ogni sogno che fa, lo interpreta sempre in modo razionale e lo interpreta sempre come fuscus e mufrum mangiate la sera prima. Uno come Aman non poteva che iniziare la sua caduta grazie ad una persona che non riusciva a prendere sonno. Questo è quello che gli spiegano i nostri Fafamim. Al giorno d'oggi noi non sogniamo più, non abbiamo più la capacità di vivere il sogno che facciamo, perché non crediamo nei sogni. Perché chi scrive un libro sui sogni è oggetto di critiche di banalità. Cioè, oggi siamo talmente convinti che il sogno profetico e il rapporto che HaKadosh Baruch Hu ha con la persona che sogna, siamo talmente convinti che non esista più e cerchiamo di razionalizzare ogni sogno e dare al sogno solo ed esclusivamente una motivazione psicoanalitica, per cui HaKadosh Baruch Hu dice, ma che senso ha che io mi rapporti con le persone attraverso il sogno se tanto il sogno viene semplicemente negato dalla persona stessa? Allora, quello che diceva prima Yasha è assolutamente vero. Il sogno è una forma per vivere, il sogno è una forma per creare, ma per riuscire a vivere e per riuscire a creare dobbiamo riuscire anche a capire che quando HaKadosh Baruch Hu ci manda dei messaggi, quello che noi dobbiamo fare, invece che cancellarli dicendo semplicemente questi sono cose che derivano dal mio inconscio, subconscio, chiamatelo come vi pare, noi dobbiamo in qualche modo riuscire a capire che forse HaKadosh Baruch Hu ci sta dicendo ancora qualcosa, ma per riuscire a farlo credo che sia molto complicato.
grazie a Colombo, mi sembra che ci sono state molte sollecitazioni. I sogni seguono la bocca, dice il Talmud. Colombo ci ha spiegato che il sogno dipende dall'interpretazione che se ne dà. Quindi i sogni, come ci dicono gli psicanalisti, vanno assolutamente interpretati. C'erano già alcune domande?
Sì, vabbè, ormai mi ha risposto che sono una mano, perché io non sono più proprio niente di quello che sono. Non ci passa niente, ma già ci sono. Ma la seconda invece volevo chiedere a Yasha. Come Freud è arrivato alla psicoanalisi, con quale studio, con quale, se si sa? Perché io so che una volta nei cittadini ashkenaziti c'era sempre una persona che, diciamo, era il buono, era il saggio, che tanta gente andava lì a parlare con lui per essere aiutato nella vita. Io adesso non so se Freud ha preso dagli ashkenaziti, da questa tradizione qualcosa per poter uscire a fare lo psicanalista.
Accogliamo altre domande.
Allora, nei sogni è meglio augurarsi un incubo che un bel sogno a questo punto. È così? Ho capito bene.
Dopo glielo dico.
Volevo chiedere la cosa di minoranza, i sogni con occhi aperti, come si interpretano, se sono interpretati in modo uguale ai sogni durante.
La fantasia? Cosa dici, sogni con occhi aperti?
Sogni occhi aperti.
Sogni occhi aperti.
Perché quando non dorme.
Ok, facciamo un po' di
sogni. Ma è fantasia questi sogni. La fantasia è tutti hanno la sua casa.
Perché non ricordare il sogno? Durante la notte i sogni sono precisi, sembrano dei film, poi il mattino sbagliano. Perché?
Facciamo un primo giro di
ma l'atteggiamento che uno ha con i sogni, così come ha detto lei, è lo stesso atteggiamento che uno ha nella vita reale, cioè cercare di capire il suo comportamento, cercare di razionalizzare, di capire e di comprendere il suo comportamento verso se stesso, verso gli altri. Quindi che cos'è? Una continuazione?
Quello che sì.
Io sogno, però poi non mi ricordo Marco,
quello che diceva la signora adesso della continuazione del nostro atteggiamento sui sogni nella vita reale, credo che possa essere un po' un filo rosso dell'approccio che possiamo avere nei confronti del sogno, ed è un po' anche in parte una risposta a quello che diceva lei del fantasticare occhi aperti. Quello che pensiamo adesso, che la psicoanalisi più contemporanea, ma anche in realtà psichiatria e le ricerche di neuroscienze dicono, è che l'attività onirica non è in realtà qualcosa che c'è soltanto di notte c'è di più, c'è in modo evidente. Chi non se lo ricorda, diciamo, non se lo ricorda ma l'ha fatto, l'attività cerebrale che permette di sognare, quella registrata nell'elettroencefalogramma, avviene comunque di notte. Se noi non ci ricordiamo di giorno, diciamo, Freud 1900 avrebbe detto interviene la censura della parte conscia, o anche una parte inconscia che però opera come centro di visione in parte, di cui parlava prima la Colombo, che appunto dicevo anche Freud fa propria, chiamando ovviamente le cose in modo diverso, dando magari significati diversi, però l'idea che siamo fatti di parti diverse è un'idea centrale della psicoanalisi, in cui alcune di queste parti vivono all'interno dell'inconscio, parte nell'inconscio, parte in modo cosciente, comunque interviene una sorta di censura. Comunque questa attività cerebrale esiste anche da sveglio. La capacità di sognare, in realtà, ed è questo diciamo l'aspetto più, forse più moderno, quello di cui ci sta occupando oggi, è che in realtà la capacità di sognare non è soltanto qualcosa che avviene durante la notte, mentre stiamo dormendo, ma è proprio un'attività di pensiero, un modo di pensare, un altro modo di pensare. Noi mentre pensiamo, diciamo appunto in modo razionale, contemporaneamente stiamo anche sognando. Mentre noi stiamo parlando in questo momento, ciascuno di noi fa contemporaneamente il proprio sogno della serata. Non a caso, se dopo noi facessimo un esperimento, potrebbe essere anche una cosa interessante, non da fare questa sera ovviamente, ma si potrebbe fare anche così. Cioè, se noi poi avessimo un foglio bianco, ciascuno scrivesse cosa gli resta di questa conferenza, di questa serata passata insieme, ciascuno scriverebbe qualcosa di diverso. Non chi prende appunti, no, durante, ma se ciascuno scrive alla fine, non so, 5 righe, 10 righe, ciascuno ha qualcosa di diverso. Perché? Perché appunto ciascuno ha sognato in modo diverso quello che stava avvenendo, era sognato perché? Perché ha la propria storia alle spalle, quindi quello che lo colpisce è qualcosa di diverso. L'ha sognato perché ci aspettiamo le cose che avvengano in un modo diverso. Quando noi incontriamo, questa è un'esperienza comune che facciamo, ma tante volte quello che ci ha detto una persona, magari anche in medicina, l'abbiamo letto in un modo completamente diverso da quello che magari lui voleva dirci. Perché noi stiamo in realtà sognando intanto. E il nostro sogno influenza la realtà che stiamo vivendo. La realtà non è veramente oggettiva, è influenzata come noi la stiamo guardando. Questo è anche un principio della fisica contemporanea. L'osservatore che osserva una situazione modifica l'esperimento che sta avvenendo. Cambia tutto. Quindi il nostro modo di guardare, di leggere quello che sta avvenendo, il nostro sogno che facciamo mentre le cose avvengono, la nostra chiave di lettura modifica quello che sta avvenendo. Freud ci è arrivato a questo tipo di interpretazione che in realtà per gradi non è che ce l'avesse in parola, magari appunto c'era tutta l'esperienza dell'ebraismo alle spalle, c'era quello che mi sapeva, che quello che ho cercato di dirvi prima, insomma, per anni ho cercato di tenere nascosto questo collegamento, le sue, quello che ne sapeva, le sue origini addirittura, in realtà sappiamo che c'è molto di più. Ma le cose appunto vengono per gradi. Lui, girando per l'Europa, ha lavorato con un centro dove si iniziava a lavorare con i pazienti parlando, non c'erano altre possibilità allora, e anche con tante altre tecniche, ma anche parlando, e piano piano è venuta fuori questa tecnica nel tempo si è. Poi in realtà la tecnica avviene un po' anche in modo casuale, per esempio Freud all'inizio parlava con i pazienti disabili, dopo un po' si stufava, non riusciva a leggere tante ore e ha inventato il famoso lettino. Che però poi è stato autorizzato il lettino a sua volta, cioè oggi tuttora si usa il lettino per tutta una serie di ragioni che adesso ti farei addormentare, ti farei sognare realmente, quindi è inutile entrare nel merito. Però poi viene, però la scoperta viene un po' in modo casuale, così come avvengono forse quasi tutte le scoperte, insomma.
L'interpretazione del sogno.
Sull'interpretazione?
Io devo dire una cosa.
Ah,
certo. L'interpretazione del sogno può avvenire solo in un set psicanalitico in cui il paziente porta un sogno e in generale è lui stesso che lo deve interpretare. Non è lo psicanalista. Giusto?
Allora, l'interpretazione è personale, cioè
appunto lo fa il sognatore.
Lo si fa insieme, si sta sognando, lo psicoanalista completamente muto, che viene descritto in alcuni film, cioè, c'è sempre di meno.
Non sto parlando dei film.
No, appunto. Certo che è la persona che fa l'interpretazione, gli analisti, insomma, lui lavora insieme.
Certo.
Poi se la persona che va in analisi vuole anche andare dal Colombo, va benissimo, noi non siamo, non diciamo che non deve fare anche altro. varie interpretazioni sono possibili. Comunque sì, è vero, cioè la persona crea la propria interpretazione durante il lavoro analitico insieme all'analista.
Facendosi aiutare.
Non è che, esatto, non è che l'analista sa tutto, uno arriva al gettone, ho sognato i denti, tac, risposta. Sarebbe troppo facile. Ma che non è neanche quello che propone la Colombo, perché l'ha detto e l'ha scritto, e lo scritto a volte è ancora c'è resta, no? Qualcuno magari dicendo buono, lui l'ha proprio scritto. Questi libri che lui riporta, che provano a proporre alcune interpretazioni dei singoli sogni, lui stesso dice, lo dicono anche gli autori stessi, mi sento di capire da quello che ho letto, dicono 20 uguale, non so, soldi, ma sono delle indicazioni dove in realtà qualche conta appunto la persona. Quindi conta quello che la persona ha da dire, conta la storia della persona e quindi conta la relazione e l'incontro che avviene, perché appunto poi l'incontro in realtà cambia tutti e due.
Sì, allora.
Adesso una, è lei che non riusciamo a sentire.
Una persona una, viva.
Una persona cara.
Morta. Può anche essere una persona viva, che cara. È molto morta. Allora. Io però non vorrei fare danni, nel senso che l'errore è proprio quello di dire persona morta uguale, dente uguale, gatto uguale. Allora, io posso provare a dare delle, allora, come sì, poi diamo i numeri e poi vado io dallo psicanalista. Allora, innanzitutto non intendo dire che sono una persona, è meglio fare un sogno brutto che un sogno bello, va bene, perché un sogno brutto è una sciocchezza, un sogno bello. In realtà quello che dicono i Fafamim è questo, non, a Kadosh Baruch Hu Dio non si diverte a turbare l'essere umano, gli manda dei messaggi. Però è anche vero un'altra cosa, che se una persona si sveglia al mattino e fa un bellissimo sogno, e questo sogno non lo cambia in modo positivo, certo, ma gli dà semplicemente una forma di spensieratezza, per cui la persona dice nella mia vita sono felice perché io sono fantastico, il sogno che ho fatto mi dimostra che quello è un sogno ancora più falso dell'incubo, perché un sogno è vero ed è un aiuto che Dio ti manda solo se ti dà la possibilità di avere un ripensamento sulla tua vita per poter cambiare. Quindi i sogni belli che non ti portano a pensare sono sogni assolutamente inutili, va bene? Mentre un sogno che ti porta a ragionare o con il simbolo, con quello che eccetera eccetera, può essere un messaggio che a Kadosh Baruch Hu ti manda, ma sempre come atto di benevolenza. Le persone che non si ricordano il mattino quello che hanno sognato è semplicemente perché il loro sogno, poi signori, io non sono un cabalista, io riprendo ovviamente, allora le persone che non ricordano quello che hanno sognato è perché il loro sogno semplicemente non serve assolutamente a nulla. I sogni che invece ti colpiscono profondamente sono quei sogni che realmente servono. Sognare una persona cara, dal punto di vista simbolico, qualsiasi sogno di una persona cara defunta è un sogno che secondo la mistica tu fai e che ti deve spingere per rapportarti alle persone che ti sono vicine. Mi spiego. Quindi è sempre positivo sognare una persona defunta. Vi spiego perché è positivo. Perché in questo mondo le persone vive generalmente sono tra loro separate. Nel mondo dell'aldilà le anime non possono essere separate, perché nel mondo dell'aldilà non può esistere la stessa separazione che abbiamo in questo mondo. Secondo quello che ci dicono i maestri della mistica, quello che dice Al-Muli, sognare una persona morta è un messaggio che ti viene mandato per dire come noi in questo mondo siamo uniti, cerca di riuscire a trovare il modo per unirti alle persone nel mondo reale, perché tu stai facendo qualche cosa nella vita che ti sta separando dagli altri. Quindi l'immagine della persona sempre, non è importante che sia un caro o che non sia una persona defunta, è sempre un'immagine di unione e una richiesta di unirti con delle persone dalle quali ti stai separando. Questa è l'immagine che viene data dai maestri della mistica. Sui sogni ad occhi aperti non so nulla, perché i cafamine parlano di sogni ad occhi chiusi, quindi io non so nulla. E io devo dire che altri tipi di sogno dal punto di vista ebraico sono fondamentali. Sognare significa sognare nello senso della parola. Io vorrei dirla solamente questo, poi gli do la ad Abraham Avinu, ad Abraham, a Kadosh Baruch Hu dice nella parasha di Lech Lecha: esci e conta le stelle se puoi contarle, così saranno i tuoi figli. Dicono i Chachamim: ma il popolo ebraico non può essere numeroso come le stelle. Quindi questo è quello che HaKadosh Baruch Hu dice ad Abraham: esci e conta le stelle, così saranno i tuoi figli. Se puoi contarle, così saranno i tuoi figli. È semplicemente una profezia sbagliata della Torah, se la interpretiamo in questo modo. Se noi la interpretiamo in un altro modo, proviamo ad interpretarla così: Abraham esci, conta le stelle. Ma le stelle si possono contare? No? Allora contale lo stesso. Se tu riesci nella tua vita a pensare che anche le cose che tu credi sia impossibile fare, tu ci provi lo stesso, così saranno i tuoi figli. Questa è una forma di sogno ebraico ad occhi aperti. Cioè il sognare le possibilità, il credere di poter fare delle cose che lì per lì sembrano impossibili. Ecco, questo è un esempio di sogno ad occhi aperti. Se Re David sognava ad occhi aperti quando
c'era,
perché noi dobbiamo pensare che i salmi siano il prodotto solo di sogni? E perché noi non proviamo a pensare che il Tanakh e i Salmi non sono anche il prodotto di interpretazione di sogni? Allora, in questo modo significa anche sognare ad occhi aperti, che dà origine a un testo del Tanakh.
Una domanda da Raffaello.
Cos'è che ti ha scritto a scrivere questo libro? Perché proprio
questo tema? Aspettiamo.
Ha parlato sui sogni.
Può essere, non credo.
È recidivo allora.
No, assolutamente no.
Quando sogni una cosa che non ha nel capo né coda,
non esistono sogni che non hanno né capo né coda. Allora, che cosa mi ha spinto? Abbiamo detto, se un sogno non ha un filo logico, lei stava sognando mentre parlavo, se un sogno non ha un filo logico, o è un sogno che non ha assolutamente nessun valore, o è un, secondo la mistica, è un sogno mandato da entità che noi non conosciamo, o meglio, entità. Nel libro scrivo anche, se volete, come fate a vedere gli spiriti. Ci sono anche le licenze, avete un paio di gatti e un paio di placente, potete anche vedere, però non ve lo consiglio. Vuol dire che in alcuni casi i sogni sono semplicemente inutili e provengono dalla mia confusione mentale. Una cosa forse è il caso di dire: i sogni veri, secondo la mistica, sono i sogni che tu fai alla fine della notte, ma mai al principio della notte, perché per riuscire ad interpretare e a capire i messaggi che ti vengono mandati dall'alto, tu devi liberarti da tutti i tuoi problemi che hai dentro. dai litigi, dai tuoi problemi, la prima parte della notte, tutti i sogni che tu fai è per liberare te stesso. Quando ti sei liberato da tutte le ansie, da tutti i problemi, allora il tuo nefesh è finalmente libero per poter cogliere dei messaggi che ti provengono dall'alto. Se questi messaggi non ti vengono dati, il tuo sogno è assolutamente una forma di confusione. Come al mattino si sogna meglio, esattamente, al mattino si sogna meglio. Esattamente, al mattino si sogna meglio perché ti sei liberato dai cosiddetti sogni naturali. Come? Come? Io non so se è valido per tutti. Il perché ho scritto un libro sui sogni, forse mi sono stufato di scrivere, di cercare la razionalità sempre su tutte le cose. Forse io credo che ogni tanto una persona ha bisogno di entrare anche in un mondo di sogno, forse anche per vivere in modo migliore poi un rapporto con la razionalità. Però ogni tanto forse se noi uscissimo da questa necessaria razionalità che ci deve accompagnare in ogni istante della vita, ecco, forse vivremmo la razionalità anche in modo un pochino più profondo. Forse per quello che ho detto il libro di sogno, non lo so.
Contraddizione
soltanto con l'osservazione
divina, perché Davide dovrebbe sognare quando scrive il salmo? Cioè, non l'ho capito. Quello che dice adesso mi sembra un po' in contrasto con il fatto che allora, la risposta che lei ha dato alla signora, perché Davide
doveva
per forza sognare quando scrive il salmo?
Scusa, ma io non riesco a capire. Se io sogno qualche cosa,
ma io posso vivere sognando quello che mi ha detto qui. Cioè, io non trovo tutta questa
non c'è
una continuità,
certo.
Quindi è la presenza tua costante. Se tu sei sempre presente a quello che fai, se riesci a farlo con la testa, col sentimento, con tutto, è una continuazione. I momenti in cui tu non lo fai, hai delle preferenze.
Secondo il Rambam dice che tutti i sogni che noi facciamo vengono mandati da Dio, tutti, va bene? Allora, il problema è l'interpretazione che noi diamo a quello che viviamo durante la notte. Se io do un'interpretazione vera, divento David e posso scrivere i salmi. Se io do un'interpretazione falsa, divento un falso profeta. Allora, la difficoltà è in questo. Perché quando Kadosh Baruch Hu parlava con i profeti, con Yeshaya, Irmia, con Yecheskel, chi doveva interpretare poi il sogno? Non è Kadosh Baruch Hu, sono i profeti che sognano e che poi devono dare un'interpretazione. La loro interpretazione ha fatto nascere dei libri di Tanakh, ha fatto nascere la Bibbia ebraica. Se l'interpretazione fosse sbagliata, la profezia sarebbe sbagliata. Allora, perché l'interpretazione di un sogno non può essere la continuazione del sogno e la razionalizzazione del sogno che poi diventa un testo sacro? La difficoltà consiste proprio in questo. Akadosh Baruch Hu si relaziona con me, non lo può fare da sveglio, perché da sveglio io sono troppo occupato a pensare agli affari miei. Lo può fare di notte, quando io di notte mi libero da quello che sono e posso finalmente essere aperto ad un messaggio che Kadosh Baruch Hu mi manda. Poi se mi sveglio il mattino e dico cosa vuoi, Dio parla, tutto psicanalisi, non ha assolutamente nessun senso. E se, ma per quale motivo io non posso invece come?
Non ho capito. Ce l'ha con me.
Perché? Perché ce l'ho con me? No, non so se va bene. Come?
La battuta è a lui.
Ah, va bene. Scusa.
Mi chiedono, allora la profezia non è un peccato, perché sei soggetta all'interpretazione personale, anche a quello che mi è capitato durante la giornata, anche il messaggio. Allora che sta con me? Perché funziona solo in base a quello che io mi sento, quello che è il mio vissuto. Invece io vorrei capire se esiste invece una profezia univoca.
Certo che esiste. E la differenza per quale motivo? Allora, scusa, perché Akadosh Baruch Hu ha scelto determinati personaggi e i loro sogni erano per il popolo ebraico? E non è Akadosh Baruch Hu, allora, se Akadosh Baruch Hu sceglie me, con tutto il rispetto che ho per me stesso, io non riesco a vedermi un profeta che può parlare, perché no, scusa? Per quale motivo un sogno che io faccio non può essere in qualche modo un sogno che parla anche di altri? Per quale motivo? Ci sono, c'è nella mistica ebraica anche questa possibilità, che io sogni per altri. Tutto va interpretato. Allora, però, che cos'è che dà l'importanza ad un profeta? La grandezza del profeta. Il Rambam, nel suo Moreh Nevo'im, lui cita 15 regole per poter diventare un profeta, in cui, con cui Akadosh Baruch Hu si relaziona, e quel profeta diventa un profeta per il popolo ebraico. Vi assicuro che di questi 15 punti io personalmente non ne ho manco uno. Va bene, allora, la grandezza, la serenità, la ricchezza, anche la ricchezza dal punto di vista materiale, la capacità di relazionarsi con gli altri, la chokmah, la saggezza. Allora, quando tu hai tutti questi punti, che oggi non esistono più in una persona, allora tu puoi pensare di poter essere un profeta. Allora, Akadosh Baruch Hu si può relazionare con te, ma la profezia è finita. Il Tanakh finisce con il libro di Esther, perché l'ultimo profeta che noi abbiamo avuto è Mordecai. Da lì in poi la profezia di fatto non esiste più. Perché? Perché sono cambiati gli ebrei ed è cambiato il personaggio, non abbiamo più l'ebreo di un tempo. Allora, quello che Akadosh Baruch Hu può fare è: mi relaziono con te, non posso più relazionarmi con te affinché tu possa essere il portatore di un messaggio generale per tutto il popolo ebraico, perché non esistono più quei personaggi, è finito quel momento. Ed è quello che dice Al-Muni: da quel momento in poi io posso pretendere, posso chiedere, posso anche chiedere. C'è anche un modo, lui, per come fare a chiedere attraverso il sogno. Io lo cito nel libro, non me lo consiglio, va bene, di provare queste pratiche che sono pericolosissime secondo i mistici, che possono farti impazzire, eccetera, eccetera. Però quello che io posso chiedere oggi è di avere un rapporto personale con Akadosh Baruch Hu, che mi aiuta attraverso il messaggio a capire quello che devo fare per cambiare. Ma essere oggi un profeta per tutti, e sono finiti quei tempi.
Perché
noi siamo finiti.
A me sarebbe piaciuto sapere,
magari non è vero, magari c'è ancora qualcuno bravo, insomma,
lei. Come, scusa?
A me sarebbe piaciuto sapere queste cose che faceva Giuseppe.
Come?
Giuseppe non Flavio.
Che cosa?
Quando interpretava le cose del faraone.
Giuseppe non ha interpretato niente, ha fatto tutto il fratello.
Era un argomento che mi sarebbe interessato.
Giuseppe non ha interpretato nulla, sono stati i fratelli che gli hanno interpretato il sogno.
Scusa.
E per quelli che Fasamin dicono, quando tu fai un sogno, non lo andare a raccontare, perché se poi te lo interpretano, a volte si avvera in modo negativo quello che ti è stato interpretato. I sogni interpretali da solo. Adesso non mi metto qui adesso a ragionare sui sogni di Giuseppe, sono...
Come?
Non ho capito.
Le sette vacche magre, le sette vacche grasse.
Vogliamo fare fino alle 3 di notte, possiamo anche farlo, ma non mi sembra quanto possa. Però una cosa che volevo dire a Yasha prima ha detto che Freud diceva che il sogno era una porta
sull'inconscio.
È bello quello che dicono invece i Chachamim, perché la parola Chalom assomiglia alla parola Chalon, che vuol dire finestra, e invece il Chalon è la finestra sull'inconscio. A volte la porta da sulle scale, è qualcosa di chiuso, la finestra è qualcosa di molto più aperto. Ecco, forse dal punto di vista ebraico, forse andare al di là della porta, forse. Sì.
C'è Yasha, giù.
Non escludo che abbia detto finestra pure lui, visto che pescava qua dentro. No, io volevo aggiungere un particolare, quando dice appunto state attenti a
la traduzione di enti, soldi, gatto, è importante non soltanto perché per arricchire l'interpretazione, ma perché se ci pensate bene, se facciamo l'interpretazione di soldi, gatto, morte, per dire, voi non esistete più. Voi che sognate, chi sogna, non esiste più. No? C'è soltanto un codice già fatto da qualcun altro e la vostra storia non c'è più. Voi siete morti. Il punto è rendere vivo il sogno, rendere vivo nella relazione il sogno, e solo così può nascere non una interpretazione, l'interpretazione, perché anche l'interpretazione, se è solo quella categorica e così e basta, è già morta anche quella. Deve essere il sogno reso vivo, e allora può essere un sogno di cambiamento.
Ma perché fuori dalla progressione di
come?
Perché l'interpretazione del sogno è giusto il sogno tipico?
Nasce così, naturalmente, però anche lui in realtà ci mette il forse nelle interpretazioni che dà. Certo, è così per forza, però certo nasce un po' in quel modo lì, anche per renderlo più appetibile, perché in realtà è vero che ci uccide. Come?
Sono
divertenti, ma è anche rassicurante, cioè in fondo non è affascinante dire scusa, ma se sogno il gatto che vuol dire? Vuol dire questa roba qua? Ah, beh, siamo tutti più tranquilli, no? È molto meno disturbante, perturbante, e molto meno un invito alla crescita.
Il mio gatto è diverso dal gatto di un altro,
infatti. Ma l'idea che ci sia un solo significato è rassicurante per noi, cioè il sogno che è portatore di un turbamento, di un invito appunto a pensare, a riflettere, a crescere, a cambiare, se invece solo quella rovina lì, ne siamo più rassicurati, non siamo più turbati, perché non ci dà più fastidio. Vabbè, ok, vuol dire quella roba là, non è più nostro per tutto. Il sogno invece vissuto in quel modo, che propone dal Colombo, che è il modo della psicanalisi, è un sogno che porta al cambiamento. Ora, il cambiamento è una cosa concreta in realtà, perché l'altro elemento interessante, hanno fatto degli studi con pazienti che facevano analisi, facevano terapia analitica, con pazienti che prendevano farmaci, farmaci psichiatrici, antidepressivi. Al tempo zero, all'inizio, si fanno degli esami come la risonanza magnetica, la TAC, fotografie praticamente, non sapete cosa sono, si fotografa la testa. Fatte a distanza di tempo, gli uni e gli altri, quindi non soltanto chi prende i farmaci, ma anche chi fa terapia analitica, hanno dei cambiamenti analoghi, simili. Quello che dice Kandel, che è stato uno dei principali ricercatori sul DNA, che è tuttora uno dei principali ricercatori sul DNA al mondo, lui dice che il lavoro analitico modifica l'espressività dei geni. I geni ce li danno a mamma e papà, non si possono cambiare. Ma non tutti i geni si esprimono allo stesso modo contemporaneamente nella stessa persona. Cioè il nostro patrimonio genetico è quello, nasciamo è quello. Ma i geni si esprimono nel corso della nostra vita in modo diverso. Quelli che si esprimono a un mese non sono quelli che si esprimono a 50, 60, 30 anni di vita, ma cambiano anche, questo che dice lui, facendo questo tipo di lavoro. Cioè il sogno cambia, il sogno, l'interpretazione del sogno, questo tipo di lavoro ci cambia profondamente.
Grazie, grazie, grazie.
Pensando a domanda sui sogni occhi aperti, no? Senti, tutto essere abitato a due culture distanza da Freud, no? Pensa se fosse andato a raccontare il suo sogno.
Ah, si conosceva?
Si conosceva,
sì, sì.
Dunque, a Colombo ci ha spiegato che la profezia in qualche modo è finita, però talmente ci lascia una piccola speranza che da quando è stato distrutto il tempio la profezia è stata assegnata ai pazzi e ai bambini. Eppure su questo ci sarebbe molto da interpretare. Ora ricordo a tutti che lunedì prossimo, 4 marzo, saremo tutti a Noam, per una serata di bioetica, e nello specifico avevo come ospite d'onore avvocato Rizzelli, amico Abunicona, che ci parlerà della Milano, di tutti i problemi legati all'attualità sulle leggi, perché ci sarà anche una giurista, Renata Buon, e una giornalista scientifica che è Daniela Ovadia, per cui il tema è molto attuale e potrebbe essere al Noam, al tempio del Noam, quindi ha molti concordi. E noto pure che Paola sta definendo tutti i dettagli del viaggio che esce dal 5 al 8 maggio, che sarà nei paesi baltici e che dalla prossima settimana saranno lette le iscrizioni. Grazie a tutti, grazie a Colombo, grazie a tutti.
Sulla domanda di prima, soltanto per finire in modo allegro, chi sogna un morto? Chi in sogno parla con una persona morta, cerchi di unirsi a brave persone e imiti i loro comportamenti. Colui che in sogno vede un suo parente venirgli incontro avrà ricchezze, e se il parente lo abbraccia guadagnerà ancora di più. Se vede se stesso morso da un morto avrà disgrazie. Se vede che un morto gli consegna qualcosa, avrà dei guadagni, ma se l'oggetto inizia con la lettera ebraica Nun o Lamed, impoverirà. Se l'oggetto è di ferro, oppure un'arma, non tema i suoi nemici, perché gli vincerà. Chi vede in sogno un morto che ruba, morirà uno dei suoi parenti. Se il morto gli consegna un oggetto e lui lo rifiuta, avrà del male. E quindi fermo, perché devo mantenere la mia fama di rompiscatole. Signori, buonasera.